Un saluto a tutti da Massimo di Lisi Podcast, benvenuti a quello che è attualmente l'ultimo episodio, l'episodio 46 di Signor Presidente. Probabilmente riprenderemo poi più avanti, magari dopo le prossime elezioni, qualunque quando saranno, quando mai saranno, non sappiamo ancora la data. Quindi vediamo il governo Draghi nel 2021-2022, fino a proprio epoca, proprio dei giorni nostri, andiamo e riprendiamo dall'inizio di aprile del 2021. Dunque, intanto il 2 aprile, con un'ordinanza, il ministro Roberto Speranza proroga fino al 30 aprile le medesime modalità di partenza e rientro per i viaggi all'estero, perché c'è la questione della pandemia Covid, quindi insomma erano tanti blocchi, tante cose bloccate. Infatti poi si parla di una conferenza per la campagna vaccinale e piano nazionale di ripresa e resilienza. Poi andiamo, il CDM, Consiglio dei Ministri, approva il documento di economia e finanza per uno scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, uno scostamento abbastanza grosso. Ciao Klein, tanto. Ecco qua. E praticamente, vediamo, poi viene varato il decreto riaperture per far partire questa zona gialla, ormai tutte le regioni sono divise in zone, insomma, si va in quella maniera lì. Poi si va avanti, viene approvato lo scostamento di bilancio, ripeto, sono 40 miliardi in più di quanto dovevano esserci di spese, e poi il Presidente del Consiglio rende proprie le comunicazioni alla Camera in merito alla trasmissione del PNRR alla Commissione Europea. La Camera approva la risoluzione di maggioranza e poi viene approvata anche dal Senato. Il Senato respinge tre mozioni di sfiducia contro il Ministro della Salute Roberto Speranza. Insomma, riesce a rimanere alla sua carica. Poi intanto vengono bloccati altri luoghi, gente che viene da altri paesi, per la questione del tanto adesso li blocchiamo tutti invece. Allora, andiamo a maggio, invece maggio 2021, direi che vediamo sempre notizie su questa pandemia, nuove misure relative, fra cui lo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, quindi insomma sempre più pesanti, sempre più in crisi, diciamo le solite. Poi intanto si va avanti con il Consiglio dei Ministri dal via libera al decreto semplificazioni contenente le norme sul governance del PNRR. Poi andiamo a giugno, cercando di evitare di parlare soltanto di Covid, preferibilmente. Poi intanto altri incontri fra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e vari ministri o presidenti di altre nazioni, non li leggiamo tutti perché ci sono incontrati tantissimi. Intanto viene aperta la campagna vaccinale a giugno, insomma si va avanti la campagna vaccinale e a varie fasce d'età. Poi la Camera approva la conversione in legge del decreto legislativo riaperture e un decreto legislativo in materia di cybersicurezza e una riforma al codice dello spettacolo. Poi c'è il 47esimo vertice del G7 in Cornovaglia a giugno e c'è anche il vertice NATO di Bruxelles. Poi andiamo avanti, intanto vengono visti i rischi epidemiologici, come si avvia la quasi totalità del paese, si avvia verso la zona bianca, quindi insomma inizia già a calare un po' il panico generale. E poi sono altre, il Presidente del Consiglio rende le comunicazioni dal Parlamento in vista del Consiglio Europeo del 24-25 giugno. Infatti poi c'è poi questo Consiglio Europeo. E ancora l'Italia intera in zona bianca, ormai l'estate viene riaperto tutto, va tutto bene, quindi insomma si migliora un po' la situazione. Intanto, 1 luglio entra in vigore il certificato Covid digitale dell'Unione Europea, giornalisticamente definito Green Pass. In tal modo ogni certificazione verde rilasciata da uno degli stati dell'Unione Europea è valida in tutta l'Unione. Cioè quindi non è una cosa solo italiana il Green Pass, è ovunque nell'Unione Europea. Poi andiamo avanti. Incontri del G20 Economia con la presidenza di turno italiana a Venezia. Intanto il Consiglio dei Ministri dà il via libera a una riforma sulla giustizia penale e misure urgenti a tutela dei lavoratori nelle aziende in crisi. Poi intanto, altro decreto legislativo, tutti gli over 12 dovranno mostrare, cioè tutti quelli dei 12 anni in su, dovranno mostrare la certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, cinema, teatri, musei, piscine, palestre, eventi sportivi, concerti, concorsi, come capita ad esempio in Francia. Insomma, vedete che ormai tante cose, ci sono le proteste, ad esempio a Torino ce n'è una molto grossa. altre varie città il 24 luglio c'è un protesto contro l'obbligo di certificazione verde. Intanto comunque si va avanti. Ad agosto l'esame della riforma della giustizia penale e l'articolo 1 della giustizia della riforma viene approvato, l'articolo 2 pure. Poi la Camera approva la giustizia, anche quella, quindi il Senato invece approva l'agenzia, cioè la creazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che questa non è una brutta cosa in effetti. Poi vediamo un po', videoconferenza, un vertice straordinario del G7 per discutere le conseguenze del ritiro alleato dall'Afghanistan. Ma già giusto, perché hanno lasciato l'Afghanistan, con l'offensiva talebana che ha portato alla caduta di Kabul e alla conclusione della ventennale guerra in Afghanistan. Sembrava ieri, invece un anno fa. Poi intanto si va avanti, infatti viene dato dal Comitato Tecnico Scientifico un parere positivo sull'estensione della durata della certificazione vaccinale da 9 a 12 mesi. Andiamo a settembre. Altri decreti legislativi, incendi, infrastrutture e mobilità sostenibili. Poi decreti legislativi per l'estensione del certificato verde per chi accede a scuola e università e obbligo vaccinale a lavoratori delle strutture assistenziali e sociosanitarie. Poi viene passato appunto questo decreto ormai chiamato Green Pass, lo chiamano tutti così, poi viene proposta la questione di fiducia. Quasi tutti sono a favore del Green Pass praticamente, vedendo in Senato i tanti voti favorevoli. Poi Consiglio dei Ministri approva all'unanimità un decreto legislativo che estende l'uso della certificazione verde da esibire nei luoghi di lavoro della pubblica amministrazione e nel settore privato. Poi, andiamo avanti, inizia la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid da attuarsi 6 mesi dal completamento del ciclo primario degli immunodepressi, poi si viene estesa un po' a tutti praticamente, lungo andare. Adesso cerchiamo di evitare, perché ormai stiamo parlando solo, ormai sembra una cosa medica più che una roba politica, visto che non si parla più di politica, ma si parla di roba medica. Andiamo ad ottobre, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, sono assenti 3 ministri della Lega. Poi andiamo avanti, ancora via via libera il decreto Capienzi, in vigore dall'11 ottobre, nuove disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, e sempre c'è la questione della zona bianca. E ovviamente la terza dose di vaccino sia per gli ultra sessantenni che per i fragili di sotto i 60 anni, poi verrà estesa a tutti. E intanto andiamo avanti con altre proteste, specialmente a Trieste. Ecco qua, intanto si va avanti sempre con queste cose. Il Presidente del Consiglio rende al Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21-22 ottobre, e infatti poi c'è questo Consiglio. Mentre viene data il via libera a una manovra, quale manovra non è specificato, comunque. È il 16° vertice del G20 a Roma, il 30-31 ottobre, che segna la conclusione del turno in presenza italiana nel gruppo. Poi andiamo avanti, intanto a novembre abbiamo ancora, sempre vengono autorizzati nuovi tipi di vaccini, sempre per il Covid. Il Consiglio dei Ministri approva il DDL annuale per il mercato e la concorrenza. E poi si va avanti con la campagna vaccinale, vengono aggiornate, ancora aumentata un po', quasi tutti ormai la terza dose, e poi viene approvato il Super Green Pass, che non è un Green Pass come gli altri, ma è super, perché ci sono anche i vaccinati e i guariti, quindi insomma è una cosa incredibile. E viene firmato fra il Presidente Draghi e il Presidente francese Macron la firma del Trattato del Quirinale, un accordo di cooperazione che mira a regolamentare le relazioni bilaterali tra Francia e Italia. Abbiamo visto anche negli anni precedenti un'incredibile collaborazione fra Italia e Francia, hanno collaborato davvero molto e si continua su questa linea. Poi dicembre, somministrazione terze dose agli over 18, Consiglio Europeo il 16 dicembre, e intanto altri incontri e viene autorizzato un altro vaccino, poi appunto attenzione, certificazione verde, da 9 a 6 mesi viene abbassata, prima passata da 9 a 12, poi da 9 a 6. L'obbligo di mascherine sia all'aperto che per cinema, teatri e mezzi di trasporto, pure in zona bianca. Stende super Green Pass all'ulteriore attività. Poi andiamo avanti. Il Senato approva il maxi emendamento presentato dal governo sulla manovra finanziaria 2022, presente il 24 dicembre. E quindi 215 voti favorevoli, 16 contrari, direi che va benissimo e passa. E viene esteso l'utilizzo del Super Green Pass ai trasporti pubblici, settore turistico, ricettivo e fieristico, regolamenta la durata delle quarantene. Poi Andiamo avanti, legge approvata in via definitiva, legge bilancio 2022 con 355 voti favorevoli e 45 contrari. Andiamo all'anno corrente, 2022, gennaio, decreto legislativo estende l'obbligo di vaccino a tutti gli over 50, un green pass base per accedere a parrucchiere, centri estetici, uffici postali e bancari, centri commerciali. Autorizzata a terza dose dai 12 ai 15 anni, anche per loro. E poi si va avanti, ministro della giustizia Marta Cartabia espone al Parlamento la relazione sull'amministrazione della giustizia. Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legislativo sostegni ter, contenente misure di sostegno economico alle attività colpite dalla pandemia. E poi viene prorogata ancora la chiusura delle discoteche, l'obbligo di mascherina all'aperto. Andiamo a febbraio, viene resa illimitata la validità del Green Pass, quindi in pratica vale per sempre, contiene una norma per la frequenza scolastica. Mentre il 3 febbraio, dopo il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella per l'inizio del suo secondo mandato, il Presidente del Consiglio presenta da prassi le dimissioni del governo, le quali vengono respinte. Nulla di strano, è una prassi. E ovviamente non è che fa dimettere il Presidente del Consiglio. Andiamo avanti. Intanto, l'8 febbraio, dall'11 febbraio verrà rimosso l'obbligo di mascherina all'aperto, quindi poi andiamo avanti, altre riforme, cioè il decreto per la giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, viene riformata. Approva l'unanimità la riforma delle concessioni balneari e i decreti legislativi, uno sul contenimento dei costi energetici, l'altro sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi. 23 febbraio, il ministro degli esteri Luigi Di Maio tiene un'informativa in Parlamento in merito alla crisi russo-ucraina, perché dopo quello che è successo con la pandemia c'è pure una crisi di livello mondiale, almeno, o almeno europeo, molto molto grave, molto pericolosa, e ovviamente l'invasione russa dell'Ucraina, ma non ne parleremo qua. Il Presidente del Consiglio partecipa al Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina, viene fatta l'informativa, adesso si parlava prima di Covid, adesso si parla solo della crisi ucraina, per tutto il tempo seguente, e vengono approvate misure a febbraio, e di nuovo a marzo stessa cosa, sviluppi, la guerra fra Russia e Ucraina, prima era crisi e poi è guerra. Andiamo intanto, il Presidente del Consiglio incontra Bruxelles, la Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Consiglio partecipa a un colloquio dei capi di Stato, di governo a Versailles in Francia, un luogo molto allegro e felice vista la sua storia. Il Consiglio dei Ministri approva unanimità un decreto legislativo contenente un cronoprogramma di superamento alle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, cessazione dello stato di emergenza per il 31 marzo. Comunicazioni in vista del Consiglio europeo, il Consiglio europeo è dal 24 al 25, dove ci partecipa ovviamente il Presidente del Consiglio italiano. Andiamo ad aprile, il 1 aprile, a fine dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19. E forse non ne sentiremo più parlare a livello anche in politica, viene ridotto l'obbligo di Green Pass per accedere a svariate attività. È intanto approvato il documento di economia e finanza 6 aprile, e 11 aprile, il Presidente del Consiglio, insieme al Ministro degli Affari Esteri e Ministro della Transizione Ecologica, si reca ad Algeri per la firma di un accordo riguardante le forniture energetiche con il Presidente algerino, Tebboune, nell'ottica di ridurre la dipendenza dell'Italia dalle forniture russe. Insomma, perché ovviamente se non c'è una crisi, l'Italia insomma, non era ben vista dalla Russia, avendo preso una posizione pro-Ucraina. Andiamo avanti, intanto. E ancora si cerca di fare una collaborazione energetica pure col presidente dell'Angola, Lourenço, e col presidente del Congo, Nguesso, per stipulare un accordo di collaborazione energetica, sempre per l'obiettivo di ridurre la dipendenza italiana dalle forniture russe. Maggio, due distinti consigli dei ministri, il primo proroga all'8 luglio le previste riduzioni sulle accise dei carburanti, mentre il secondo vara il decreto legislativo aiuti, nonostante l'astensione dei ministri dei 5 Stelle. Poi, invece, propone il termovalorizzatore a Roma. Il Presidente del Consiglio si reca in visita negli Stati Uniti per incontrare il Presidente Joe Biden. Andiamo a giugno, il mese scorso. Il Presidente del Consiglio e i membri del Governo, insieme alle alte cariche, assistono a una parata militare in via dei Fori Imperiali in occasione della Festa della Repubblica. 14 giugno, il Presidente del Consiglio incontra a Gerusalemme il Primo Ministro di Israele, Naftali Bennett, Presidente Isaac Herzog e a Ramallah, il primo ministro della Palestina Mohammed Shatayeh, l'ho pronunciato sicuramente male, nell'ottica di ridurre la dipendenza dell'Italia alle forniture energetiche russe. Questa frase l'abbiamo sentita tante volte, la sentiremo ancora. Poi intanto Intanto viene incontrato, cioè il Presidente del Consiglio, insieme al Presidente francese Macron, Cancelliere tedesco Scholz e Presidente rumeno Iohannis, incontrano a Kiev il Presidente dell'Ucraina, Zelensky. 21 giugno, il Presidente del Consiglio rende le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Ma c'è una crisi, c'è un'altra crisi, che non bastava quello che stava già succedendo. Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sua uscita dal Movimento 5 Stelle, e la formazione di un nuovo soggetto politico denominato Insieme per il Futuro. Contestualmente, alla Camera si forma il gruppo parlamentare di Insieme al Futuro, in cui confluiscono 50 dei 155 deputati del Movimento 5 Stelle, il quale di conseguenza cessa di essere la più grande forza politica a sostegno del governo Draghi, e dopo 4 anni anche la più numerosa in Parlamento. Tra i componenti dell'esecutivo vi aderiscono, oltre al ministro Di Maio, altri sottosegretari che sono Laura Castelli, Manlio Di Stefano e Anna Macina e Dalila Neci. Tra l'altro, vediamo, visto che parliamo sempre di ogni partito politico, Insieme per il Futuro, costituito il 21 giugno 2022, col nome di Insieme per il Futuro Centro Democratico, il leader è Luigi Di Maio, il coordinatore è Vincenzo Spadafora, ed è un centrista, non è allineato né con sinistra né con destra. Ideologie, europeismo e atlantismo, cioè filoamericani ed europeisti. Al momento abbiamo solo queste ideologie, poi magari le espanderanno in vista elettorale. Comunque sia, 22 giugno il Presidente del Consiglio rende le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo 23-24 giugno. 10 senatori, tra cui il sottosegretario Pierpaolo Sileri, abbandonano i 5 Stelle aderendo Insieme al Futuro. Si costituiscono in gruppo autonomo il 30 giugno, dopo che viene fornito un simbolo a un partito presentatosi alle ultime elezioni, in questo caso Centro Democratico. 23-24 giugno, il Presidente del Consiglio partecipa al Consiglio europeo e all'Eurosummit a Bruxelles. Il Presidente del Consiglio partecipa al 48esimo vertice del G7 El Mao in Germania e partecipa anche al vertice NATO a Madrid. Poi, il 30 giugno, il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità un decreto legislativo in materia di energia elettrica e gas. Andiamo a luglio, il mese corrente, quindi non sarà aggiornato né conclusivo. Il Presidente del Consiglio partecipa ad Ankara, al terzo vertice intergovernativo italo-turco, insieme al Presidente della Repubblica di Turchia, Erdogan. 6 luglio, Movimento 5 Stelle, inoltre al Presidente del Consiglio un documento contenente 9 punti, che sono introduzione del salario minimo, mantenimento del reddito di cittadinanza, un decreto dignità sulle assunzioni, aiuti a famiglie e imprese, transizione ecologica, mantenimento del superbonus 110%, reintroduzione del cashback, intervento su riscossione, modifiche della legge di delegazione, da realizzare il governo e conto di avere una risposta da parte del Presidente del Consiglio entro il mese. Andiamo all'11 luglio, la Camera approva con 266 voti favorevoli e 47 contrari il decreto legislativo aiuti, non partecipa al voto il Movimento 5 Stelle, in quanto contraria una norma che garantisce potere straordinario al sindaco di Roma per la costruzione di un termovalorizzatore, reputato dal movimento dannoso per l'ambiente, visto che hanno una ideologia ecologista. Poi, 14 luglio, 3 giorni fa, il governo pone la questione di fiducia e discussione del decreto legislativo aiuti al Senato. Come anticipato, 5 Stelle non partecipano al voto, ciononostante l'Aula approva il decreto legislativo e la fiducia, comunque viene data fiducia. 211 votanti, di cui 172 favore e 39 contro. Tuttavia, il Presidente del Consiglio si reca al Quirinale per avere un colloquio col Presidente della Repubblica e questo colloquio, dopo questo colloquio, il Presidente del Consiglio, che è Draghi, annuncia la sua volontà di rassegnare le sue dimissioni e quelle del governo, quindi si reca nuovamente al Quirinale. Tuttavia, il Presidente della Repubblica respinge le dimissioni e invita il Presidente del Consiglio a presentarsi in Parlamento. Insomma, come andrà a finire lo sapremo nei prossimi giorni o alla prossima puntata, perché ci seguirà molto più avanti. E che dire, è stato un lungo viaggio, abbiamo visto 30, cioè 30 successioni di questi governi, 30 è veramente incredibile, dai tempi di De Gasperi a Mario Draghi. Non sappiamo se, come sarà, quanto durerà ancora, se arriverà alle prossime elezioni o meno. E la provenienza delle regioni è una statistica curiosa per chiudere l'evento. Abbiamo avuto 6 presidenti toscani, che sono stati Ciampi, Dini, Fanfani, Letta, Renzi e Spadolini, 4 del Lazio, Andreotti, D'Alema, Draghi e Gentiloni, 3 della Lombardia, Berlusconi, Craxi e Monti, 3 del Piemonte, Amato, Gori e Pella, 2 della Campania, De Mita e Leone, Emilia Romagna, 2, Prodi e Zoli, 2 delle Marche, Forlani e Tambroni, 2 della Puglia, Conte e Moro, 2 della Sardegna, Cossiga e Segni, 1 della Basilicata, che è Colombo, 1 della Sicilia, che è Scelba, 1 del Trentino, Alto Adige, che è De Gasperi, e 1 del Veneto, che è Mariano Rumo. Insomma, è stata interessante, io spero che vi sia piaciuta. Ovviamente andremo avanti quando ci sarà abbastanza materiale, cioè si parla probabilmente nel 2023. Quindi per oggi è tutto, grazie mille per aver seguito questa rubrica, signor Presidente, rimarrete sintonizzati per tanto, tanto, tanto buon contenuto e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Massimo di Desir Podcast, ciao!